tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Bene, Selva, Destructive Blues, lui è Edgar Winter, il fratello di Johnny Winter, insieme anche a Joe Bonamassa in questa che è una delle nostre 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti. Se vi va un pochino di novità anche estratte da cose uscite nelle ultime settimane, anche non presenti nella nostra alta rotazione, che magari lo saranno in futuro, chissà, lo facciamo spesso quando ci ritroviamo da soli in questa ultima oretta del The Rock Show, dalle 9 alle 10 ogni giorno. Oggi è lunedì 9 maggio, fra pochissimo in realtà non saremo soli perché, come detto, ci passerà a trovare, anche se in collegamento telefonico, Luca Dal Monte, che col quale parleremo a 40 anni dalla scomparsa di Gilles Villeneuve, di questo libro L'uomo, il pilota e la sua leggenda. Il libro molto bello, si legge, si divora tutto d'un fiato, lo leggerete in un pomeriggio ed è veramente molto interessante anche per chi non conosce o non conosce così tanto la parabola, anche molto veloce purtroppo, perché insomma Gilles Villeneuve ebbe modo di restare in Formula 1 solo 5 anni nei quali, anzi 5 anni scarsi diciamo così, potremmo dire forse più 4 anni e qualcosina, ecco, nei quali raccolse molto poco, solo 6 successi, tutti però in qualche modo, a loro modo, epici. E la leggenda nacque soprattutto dallo stile di guida e dal desiderio di Gilles Villeneuve di non scendere a patti, di non trovare compromessi per la vittoria, cioè la vittoria o niente sostanzialmente. Questo in qualche modo poi ha accresciuto il suo mito. Per Villeneuve, diciamo che sostanzialmente, per chi c'era e c'era diciamo con coscienza, quindi aveva già almeno una decina, 12 anni, probabilmente si ricorda anche esattamente quelle immagini che furono trasmesse in Mondovisione, e ricorda probabilmente, è una di quelle cose spartiacque, no? In cui ricordi dove eri, cosa facevi prima, cosa hai fatto dopo, no? Una di quelle cose tipo l'11 settembre, cioè di quegli eventi. Ricordo perfettamente dove ero il giorno che morì Gilles Villeneuve in quel terribile incidente a Zolder, l'8 maggio per l'appunto del 1982, cioè praticamente 40 anni fa, nelle prove del Gran Premio del Belgio, tra l'altro in un momento insomma di grande come dire, di grande complessità agonistica, vista la sfida che stava andando avanti quell'anno con il suo compagno di squadra Didier Pironi, visto quello che accadde, che era accaduto 2 settimane prima ad Imola, con il tradimento di Pironi, così vissuto da Villeneuve, Pironi che gli aveva scippato la vittoria, una vittoria che evidentemente Villeneuve sentiva dovergli appartenere. Da lì insomma la rottura dei rapporti tra i due compagni di squadra, e chissà, magari non c'entra nulla, ma insomma evidentemente non possiamo sapere, no, quanto poi questo clima abbia potuto pesare nella testa del pilota canadese. Va bene, vediamo un po', dai, 3899 106 600. Qualcuno dice che questa canzone qua che abbiamo appena ascoltato è uguale a Pride and Joy di Stevie Ray Vaughan. Joe Satriani, Doors of Perception. Va bene, grazie. Dicevo, un po' di cose nuove, loro si chiamano Empath, poi ne parliamo magari più tardi, e faccio ascoltare qualcosa dal loro album intitolato Visitor. Tra pochissimo, come detto, avremo questo collegamento con Luca Dal Monte. Intanto, appunto, Empath dall'album Visitor, uscito qualche giorno fa. Questa è Born 100 Times.
Yeah.
si chiamano Empath, vengono da Filadelfia, sono un quartetto di, come definire, noise punk, diciamo così, e sono arrivati al secondo album con questo disco intitolato Visitor, uscito da qualche giorno, di cui si sta parlando, di cui si sta parlando tanto sulla stampa musicale specializzata mondiale. Non solo, c'è Marco, a proposito della morte di Gilles Villeneuve, che scrive: io stavo a Jesolo in gita scolastica, terza media. Vedi che però sono quelle cose che uno si ricorda. Io non me la ricordo perché ero troppo giovane, troppo piccolo, non mi ricordo della morte di Gilles Villeneuve, cioè nel senso non l'ho vissuta in quel momento, non ho vissuto neanche la grande epopea, però l'ho ricostruita chiaramente a posteriori, ho avuto modo di apprezzarne le gesta successivamente, come tanti altri di voi immagino avranno fatto, appassionati di Formula 1 e non solo, perché Villeneuve è un mito che va oltre la Formula 1, incomprensibile per alcuni, però assolutamente affascinante per tanti altri, ripeto, non solo appassionati di motori, anche perché con i motori ha a che fare naturalmente, essendo stato un pilota di Formula 1, ma non solo, no? Il gusto della velocità e anche della competizione, era sicuramente un pazzo, era anche un ragazzo, però era un ragazzo molto giovane. Anche quando è venuto a mancare, insomma, evidentemente era un ragazzo e quindi porca troia, sono vecchio come panicone, mi scrive Marco. Va bene, sentiamo ancora, vai, 3899 106 600, ripartiamo da Telegram, vai, sentiamo Gianluca.
Mi ricordo invece quando è morta Ayrton Senna, so che oggi sta parlando di Villeneuve, però per sì. Dire che uno si ricorda quando ci sono questi grandi eventi tragici, sì, anche sportivi. Io ero in una gita di un giorno nel primo maggio con sì, un'associazione cattolica, ricordo, sì, avevo 13 anni, sì, è stato un evento traumatico, quasi vissuto a distanza ma traumatico.
Bene, Gianluca, sì, è vero, è così. La morte di Ayrton Senna è stato un altro di quegli spartiacque, di quelle situazioni nelle quali anche chi non è appassionato in qualche modo però ricorda dove era, quando accadde o quando è arrivata la notizia. Tra l'altro l'anniversario, come giustamente ricordavi tu, si è compiuto proprio qualche giorno fa, era il primo maggio 1994, la morte di Roland Ratzenberger e di Ayrton Senna. Ero appena uscito da uno studio medico in una traversa di Piazza Risorgimento, quella della farmacia, e io e mia madre siamo entrati in un bar, nessuno ci serviva e tutti erano voltati a guardare un televisore, una scena incredibile, ci scrive Marco. Ancora, ero a casa di un compagno di classe, stavamo studiando, non ricordo di aver bestemmiato peggio di quel giorno, un dolore immenso per un piccolo grande uomo a cui Enzo Ferrari profuse un bene enorme come fosse un figlio. In realtà si indaga molto anche il rapporto fra Ferrari e Villeneuve, ed è vero che in qualche modo è stato un rapporto anche padre-figlio per certi versi. Però un rapporto, cioè Ferrari era un personaggio anche molto complesso, no? Quindi era uno che diceva fondamentalmente: i piloti devono correre, devono vincere, e l'importante è che vinca la Ferrari, no? Questo qui era il suo mantra, quindi a volte sapeva essere anche, diciamoci la verità, molto cinico, come nel caso di quel che accadde ad Imola, che due settimane prima, come detto, la storia del tradimento vissuto da Villeneuve, che poi due settimane dopo, il Gran Premio successivo, si è trasformato nel Gran Premio della tragedia. Però ecco, gestione insomma forse non perfetta, ecco, in quegli anni poi era tutto un po' così, no? Anche la sicurezza, insomma, si moriva purtroppo tanto, spesso ogni anno c'era uno o due piloti che ci lasciavano le penne, perché le piste, insomma, era tutto molto molto più complesso e più difficile. Va bene, dai, ascoltiamo ancora una canzone, poi torniamo con, come detto, il nostro ospite Luca Dal Monte per parlare del libro Gilles Villeneuve.
A lazy rain am I, the skies refuse to cry, cremation takes its piece of your supply, the night is dressed like noon, a sailor spoke too soon, and China's on the dark side of the moon. Hit me now. Platypus are a few, the secret life. Magreto with a tongue, the archer's on the run, and no one stands alone behind the sun. Sailing on a censorship, riding on a Hitler's horse to make the trip.
Loro sono i Red Hot Chili Peppers alle 9:21 e ragazzi qua fioccano i messaggi da parte vostra. C'è Carla che scrive: ricordo benissimo quel giorno, un trauma, la Formula 1 era gloriosa e piena di piloti carismatici, poi l'ho vissuto di nuovo con Senna, sì, abbiamo detto, 1 maggio 1994, da poco la ricorrenza anche della morte di Ayrton Senna. Io ero in autostrada con i miei tornando a Roma, da quel giorno ogni volta che devo fare un fioretto mia madre mi diceva di farlo per Gilles. Il mese prossimo andrò in cantina Giacobazzi per vedere la mostra del 40, mostra molto interessante, sì, ci andrò anch'io senz'altro. Diamo il buongiorno al nostro ospite che dovrebbe essere in collegamento telefonico, Luca Dal Monte, per il libro Gilles Villeneuve, l'uomo, il pilota e la sua leggenda, Baldini e Castoldi. Ciao Luca, buongiorno.
Ciao Emilio, buongiorno a tutti.
Eccoci. Allora, caro Luca, qui stiamo partendo con, siamo partiti con i nostri ascoltatori con i ricordi di Gilles Villeneuve, perché abbiamo detto che purtroppo quell'8 maggio 1982 è stato un po' uno spartiacque. Chi c'era, chi seguiva la Formula 1, ma non solo, lo ricorda perfettamente. È una di quelle date che ricordi, sai, ero lì, facevo questo, un trauma collettivo, possiamo dire, Luca.
Certamente, forse addirittura maggiore rispetto a quello di Senna, perché Gilles chiaramente era un pilota della Ferrari,
certo.
Mentre Ayrton è il più grande di tutti, ma non aveva ancora diciamo corso, sì, con la Ferrari, perché sì, sappiamo che probabilmente ci sarebbe andato.
Senti Luca, io leggendo il tuo libro, che come dicevo prima ho consigliato a tutti ed ho divorato, da appassionato di Formula 1, da appassionato della storia di Gilles Villeneuve, ma ho detto anche se non conoscete bene o non conoscete affatto la storia di Gilles, lo leggerete un po' come un romanzo in qualche modo, no? Perché racconta, quando alle volte Luca la vita può essere una sceneggiatura più fantasiosa e più particolare della fiction, no?
Perché... Ma guarda, sì, sono d'accordo con te, perché guarda, Gilles, il libro chiaramente l'ho scritto con Umberto Zappellone, l'abbiamo scritto a quattro mani. Noi eravamo poco più che ragazzi quando Gilles correva. Io pensavo proprio stamattina che gli anni in cui Gilles era la Ferrari corrispondevano agli anni delle mie superiori.
Sì.
Era un personaggio del quale noi chiaramente eravamo sportivamente innamorati, ma quando abbiamo fatto le ricerche per questo libro, quando abbiamo parlato con le persone che l'hanno conosciuto, che gli hanno corso contro, che erano nella sua squadra come direttore, il vice direttore sportivo Calzavara, abbiamo ricostruito un'immagine di un personaggio ancora più bella rispetto a quella che già conoscevamo, perché Gilles era un grandissimo pilota, ma era una grandissima persona, cioè era un puro, era un uomo che si metteva a disposizione dei compagni di squadra ben sapendo qual era il suo ruolo, cercando di non prevaricare nessuno, e questa è una cosa comunque molto rara, non solo nel mondo dello sport, un po' nella vita. E Gilles era veramente un personaggio di grandissima sensibilità.
Io devo dire che questo aspetto qui è proprio quello che mi ha colpito di più leggendo il vostro libro, cioè di Villeneuve si sa delle imprese eroiche, a tratti folli, disperate, però che insomma hanno acceso i cuori dei tifosi. Un aspetto che si coglie meno, che non sempre tutti tengono ben presente, è la sua assoluta lealtà. Cioè lui è stato e convivevano, no? Accennavi tu Luca questi due aspetti, cioè la voglia, la competizione massima, la voglia di vincere, il secondo posto non è buono come diceva lui, solo il primo posto è buono, però al tempo stesso poi una grandissima umiltà in qualche modo, mi viene da dire, e soprattutto un grandissimo legame di realtà con i compagni di squadra che gli fa cedere, no, poi rinunciare a quel secondo posto, a quel primo posto, a quella vittoria a Monza del 79 per far vincere a Schachter il mondiale.
Corretto, anche perché tutti ricordiamo chiaramente il suo rapporto straordinario di amicizia e di lealtà con Jody Schachter nel 79, ma in realtà lui si è sempre messo a disposizione con lo stesso stato d'animo verso tutti i piloti, con Carlos Reutemann il primo anno nel 78, dove Gilles è l'ultimo arrivato e guarda quasi con ammirazione Reutemann cercando di imparare da lui, chiaramente con Jody, anche se Jody poi dirà se lui avesse corso in maniera diversa probabilmente avrebbe vinto lui il mondiale, ma Gilles si è messo a disposizione anche di Pironi. Con Pironi purtroppo ricordiamo sempre le ultime due settimane, diciamo, qui lo sgarbo pazzesco, completamente imprevedibile di Imola 82, Gran Premio di San Marino, ma in realtà c'era un rapporto di amicizia che non era, perché non poteva essere pari a quello con Jody Scheckter, ma che gli era molto vicino. Perché? Perché quando Didier Pironi arriva con ambizioni molto più dichiarate rispetto a quelle di Scheckter, perché Scheckter, se vogliamo, era molto più diplomatico, Didier invece arriva e vuole vincere, eppure Gilles si mette a disposizione sua, lo aiuta, gli apre le porte di Maranello, spiega anche a lui, come aveva spiegato a Jody Scheckter 2-3 anni prima, i segreti di Fiorano per riuscire a girare, no? Qual era il primo test a cui si sottoponevano i piloti Ferrari, che la stampa guardavano, il record sul giro a Fiorano, e Gilles gli raccontava come prendere certe curve, il tornantino, il ponte e tutto il resto, e che era un atteggiamento, questo ce l'ha confermato Jody Scheckter anche l'anno scorso quando l'abbiamo sentito per l'intervista, che comunque lo stupiva. Scheckter ci ha detto: io ho sempre avuto un ottimo rapporto con i miei compagni di squadra, ma nessuno mi ha mai detto come fare per migliorarmi, perché come sappiamo il primo antagonista di qualsiasi pilota è il suo compagno di squadra.
Questo è un po' l'atteggiamento che ha reso Gilles veramente, veramente unico. Hai accennato a quel Gran Premio di Imola del 1982, di cui pure quest'anno ricorreva chiaramente il quarantennale. Ci vuoi raccontare un attimo brevemente quello che è successo? E è impossibile dirlo, ma che impatto può aver avuto, insomma, su quello che poi è accaduto due settimane dopo?
Allora, l'impatto che ebbe su quello che sarebbe accaduto la settimana dopo fu devastante, perché quello che è successo in pista fu questo: era tra l'altro una gara ridotta, perché c'era la polemica tra la FISA, quindi la Federazione Internazionale, e la FOCA, i costruttori, che parteciparono pochissime macchine, di fatto non c'erano gli inglesi salvo la Tyrrell, quindi alla fine via le Renault la gara divenne un duello a due tra Villeneuve e Pironi. A un certo punto con Didier, con Gilles in testa, venne esposto il cartello Slow dai box. Va detto, quel giorno non c'era Forghieri, che aveva degli impegni di famiglia. Marco Piccinini diede, che era team manager, diede l'ordine di esporre il cartello Slow, che vuol dire tutto ma non vuol dire neanche,
certo,
niente.
Molto ambiguo.
Esattamente, c'erano altri cartelli che potevano essere messi per fargli mantenere le posizioni. Perché cosa succede? Succede che a un certo punto Didier supera Gilles e per un pochino si danno anche battaglia, ma Gilles era convinto che lo facessero praticamente per lo spettacolo, perché c'erano poche macchine quel giorno lì, c'erano due Ferrari a Imola in testa. Mentre in realtà Didier, che si era sposato la settimana prima e voleva vincere per fare un dono di nozze alla moglie, così ha raccontato, ma c'è da credergli tutto sommato, e la taglia da battaglia e alla fine vince. E Gilles ci rimane malissimo, perché? Perché era in testa lui e giustamente dal suo punto di vista era convinto che la Ferrari gli dovesse qualche cosa. Perché? Perché nel 79 aveva scortato, come hai ricordato tu, Schachter al titolo mondiale. Nell'80, con una macchina che non andava, non aveva mai detto una virgola sbagliata nei confronti dell'automobile, si era assunto tutte le sue responsabilità. E tra l'81 e l'82 aveva rinunciato a un'offerta pazzesca della McLaren ed era rimasto la Ferrari, in questo caso lealtà verso la casa e realtà verso Enzo Ferrari, con il quale chiaramente aveva sviluppato un rapporto molto, molto personale. Quindi si è sentito tradito. Ci sono le fotografie sul podio che lo ritraggono, sì, che lo ritraggono, dove praticamente lui guarda nel vuoto, è scocciatissimo. Voi avete accennato alla mostra che i Giacobatti aprono il sabato prossimo, sì, a Nonantola. E parlando con Antonio Giacobatti, che è papà di Jonathan, che oggi è in scuderia Ferrari, ci ha proprio raccontato il travaglio interiore di quell'uomo, il travaglio interiore di Gilles nelle due settimane tra Imola e Zolder. Quello che succede è che chiaramente quando due settimane dopo va in pista Zolder, Gilles ha un unico obiettivo: stare davanti al compagno di squadra Di Pironi, e a questo misunderstanding chiaramente con Jochen Mass sta rientrando, perché vuole comunque tornare ai box, cambiare le gomme e cercare di fare la pole position, e succede quel volo pazzesco che chiaramente ce lo porta via. Cosa sarebbe successo se fosse andato avanti? Non lo so. Gilles era anche una persona molto ragionevole, probabilmente si sarebbero parlati, probabilmente si sarebbero magari anche chiariti, anche perché quell'anno quella vettura, che era pericolosissimo da un certo punto di vista, tanto che Pironi si farà poi male a Hockenheim con una dinamica molto simile all'incidente di Gilles Zolder. Quella macchina avrebbe portato Gilles al mondiale, perché Gilles quell'anno era diventato un pilota talmente maturo, con una vettura talmente superiore, che noi, Umberto e io, pensiamo che sarebbe diventato campione del mondo quell'anno.
Certo, tra l'altro poi sai, è difficile evidentemente, no, fare immaginare il futuro come sarebbe stato in un altro, certo, in un universo parallelo, però è chiaro che si può anche legittimamente pensare che magari qualche suggerimento che Schachter provava a dargli, no, del tipo pensa al campionato mondiale, non pensare gara per gara, magari prima o poi Gilles avrebbe fatto suo e forse sarebbe riuscito a vincere molto più di quelle purtroppo sole sei gare che così cristallizzate poi dalla storia dopo l'evento di Zolder. Su Ferrari, Luca, c'è qualcuno che scriveva, Enzo Ferrari ci scrive, un ascoltatore, profuse un bene enorme a Gilles come se fosse un figlio, vero, però su Ferrari dobbiamo dire in grande onestà, e voi questo qui nel libro lo fate emergere questo aspetto, che Ferrari, a cui siamo tutti chiaramente molto affezionati, il commendatore, il Drake, però insomma aveva un atteggiamento nei confronti dei piloti che sapeva essere anche molto duro e molto cinico a volte, no?
Beh, quello sì, però sì, è come l'allenatore di una squadra di calcio, che certe volte deve pigliare determinate decisioni che magari non piacciono ai giocatori. C'è da dire una cosa però, il Ferrari chiaramente l'aveva scelto, era stata una grossa scommessa, via Lauda lo sostituisco in un batter d'occhio con uno sconosciuto e cerco di ricreare un secondo Lauda. Ragionamento che poi in realtà si è realizzato, anche se Gilles al mondiale, come sappiamo, non ci è arrivato. Per lui fu una scommessa. Ferrari ebbe grossi dubbi nel 78, fu diciamo quasi costretto a tenerselo per il 79, perché andò via Carlos Reutemann, quando lui la squadra l'aveva già fatta per il 79, Reutemann e Schachter, certo. Ma in realtà nel 79 lo conquistò, e lo conquistò tra l'altro prima, come dicevamo, poco fa con la lealtà nei confronti di Jolly e poi con le vittorie, perché il 79 fu un anno straordinario di Gilles, e si sviluppò questo rapporto agevolato anche dal fatto che Ferrari non parlava inglese ma parlava il francese, quindi potevano parlarsi direttamente, sì, e capirsi. E dopo Imola, perché si continua a dire che Ferrari in realtà non fece niente, l'importante era che vincesse una Ferrari. Certo che l'importante per Enzo era che vincesse una Ferrari, ma il martedì succede una cosa che non ha precedenti nella storia della Ferrari. Il martedì Ferrari, Enzo Ferrari, rilascia un comunicato stampa nel quale di fatto tira le orecchie per non da Pironi, dicendo che in fine conti bisognava rispettare Villeneuve. E questo, che molto spesso non ci si pensa, ma è una cosa, diciamo, senza precedenti nella storia di Ferrari. Cioè Enzo Ferrari che di fatto prende le parti di un suo pilota tirando in pubblico per iscritto, quindi non è una cosa estemporanea, certo, le orecchie a un altro. E questo dimostra anche la realtà di Ferrari nei confronti di Gilles.
Senti, Luca, io starei con te a parlare ore di Gilles, di Formula 1 e di quegli anni soprattutto. Tornando però per un attimo, prima di salutarci, alle cose di oggi. Ieri c'è stato il Gran Premio a Miami, con, insomma, poteva andare meglio, però tutto sommato Leclerc secondo, Sainz terzo, abbiamo due Ferrari sul podio. I paragoni impropri sono sempre stati fatti, dalla morte di Villeneuve per trovare un sostituto. Io credo che ognuno, ogni pilota, no, è storia a sé, però che mi dici di Leclerc, se si può avvicinare, no, in qualche modo all'universo Villeneuve, o chi poi dopo la morte di Villeneuve secondo te lo ha avvicinato maggiormente quello spirito?
Poi, cioè, avvicinando lo spirito poteva essere Alesi, sì. Tu pensi ad Alesi, un molto sfortunato, perché di fatto, sì, in effetti nella sua Ferrari lo si associa di più a Chris Amon, che non è mai diventato riuscito a vincere, mentre quantomeno Jean Una l'ha vinta. Questa generosità e questa lealtà nei confronti della Ferrari, così come peraltro aveva Lorenzo Bandini prima di Gilles. Leclerc è un pilota fantastico. Io lo associo molto a Lauda, in realtà,
sì.
Penso a Lauda pilota computer, che non è vero niente, o vedo, è chiaro che fosse uno che pensava, usava la testa, ma è stato un pilota velocissimo e molto intelligente, cosa che è Leclerc di fatto dalla prima stagione in Ferrari, e via via è andato anche migliorando. Ieri secondo me è stato straordinario, ed è un pilota che è velocissimo, è spettacolare, il giusto, si prende le proprie responsabilità e ha una grandissima visione di gara, che non vuol dire essere un pilota computer come accusavano di esserlo Nicky.
Certo.
Ieri ha cercato di fare tutto per tutto, ci ha provato, non ci è riuscito, ma ha messo, come si direbbe nelle nostre parti, scena in cascina,
certo,
perché
certo,
comunque a livello classifica piloti e a livello di classifica costruttori, il secondo e il terzo posto, voglio dire, pesano tantissimo, certo, queste...
Non ha preso rischi inutili, ecco, diciamo,
non ha preso rischi inutili, perché se tu vuoi vincere il mondiale devi, certo, sempre guardare oltre. Non riesci a vincere, benissimo, allora Gilles probabilmente non nell'82, perché comunque Gilles nell'81 era già un pilota diverso e pensava molto più spesso che non prima. Gilles probabilmente sarebbe andato all'attacco, Leclerc, così come Lauda, così come Scheckter, capisce che un secondo posto su una pista assurda, patetica come quella di ieri, vale i 18 punti che gli consentono di andare avanti nel mondiale, in attesa di altre piste un pochino più normali. Io amo gli Stati Uniti, ma quella corsa, quel circuito non ha nessun senso. In ottica mondiale, e questo è importante, perché per vincere il mondiale devi guardare i risultati, non solo alle vittorie.
Già, io Luca ti ringrazio tantissimo e spero di ritrovarti se capiti a Roma, e magari facciamo ti chiedo di venire a trovarci anche in studio, così insomma approfondiamo molti aspetti legati al mondo, se ti va, della Formula 1. Riprendiamo anche un ricordo per Gilles Villeneuve a 40 anni e un giorno dalla sua morte, ricordando appunto il libro Gilles Villeneuve, l'uomo, il pilota, la sua leggenda, Baldini e Castoldi, Luca Dal Monte, Umberto Giappelloni. Luca, grazie mille per essere stato con noi, a presto.
Grazie a te Emilio, grazie.
Ciao,
grazie.
Ciao, ciao, grazie, a presto, grazie.
Radio Rock Podcast.
Hard Attack, loro sono gli Editors su Radio Rock. Vi abbiamo parlato oggi nel The Rock Show insieme ad Ale Mauri della morte della donna più anziana d'Italia, Angela Tiraboschi, nata nel 1910, quindi aveva 112 anni, casalinga per tutta la vita. Come ogni anno avrebbe dovuto trascorrere l'estate nella casa dei genitori a Costa Serina, lontano dall'afa di Bergamo. Era una grande tifosa dell'Atalanta, di cui non perdeva mai una partita in TV. Il segreto della sua longevità: sorridere alla vita e guardare sempre avanti, raccontava pochi mesi fa. Inizio 2021 era stata operata al femore, ma ciò non aveva intaccato la sua indole attiva. Ogni giorno leggeva il quotidiano, guardava i telegiornali, aiutava in cucina, sua principale passione oltre all'uncinetto. Ora potrà ricongiungersi con il così scrivono su Corriere della Sera, con il marito Agostino, con cui era stata legata da un matrimonio durato 52 anni. È morta nella notte fra sabato e domenica, appunto, 112 anni, nella casa di via Cognetti a Bergamo. Lascia 4 figli: Roberto, Maria, Luciana e Piero, tutti di età compresa fra i 70 e gli 85 anni, un nipote e 2 pronipoti. Va bene, continuiamo ancora dopo aver parlato del grande Gilles Villeneuve. Vi ringrazio per la partecipazione notevolissima, devo dire. Vabbè, insomma, chiudiamo adesso la parentesi, ma Luca Dal Monte, Umberto Zappelloni, vi ricordo Gilles Villeneuve, l'uomo, il pilota, la sua leggenda, Baldini e Castoldi. Sentiamo un attimo Francesco, vai.
Ma com'è che ogni volta che metto Radio Rock si parla dei Ferrari, di Formula 1 e Ferrari? Cioè, assurda sta cosa, assurdo.
Beh.
Cioè, che poi è lo sport più noioso del mondo, cioè non ce n'è uno.
Allora, innanzitutto, no, Francesco, è lo sport più meraviglioso che esista al mondo, non c'è dubbio. Chi parla di Formula 1 come sport noioso non capisce nulla, primo, e secondo, evidentemente non l'ha mai vista. Anche perché, tra l'altro, ogni sport, io ripeto sempre questa cosa, ogni sport può essere meraviglioso, noioso, dipende dalle partite, dalle gare, dalle situazioni, no? Ci sono delle partite di calcio, io che pure non odio il calcio, anzi mi piace vedere il calcio, ma ci sono delle partite che finiscono mai 0-0 e che sono di una noia mortale, quindi dipende sempre dalle circostanze, no? Anche a tennis ci sono delle partite clamorose con delle giocate stupende e altre che ti conciliano il sonno. È così, vale un po' per tutto. Vai, sentiamo.
Sì, vabbè, Formula 1 sport noioso, poi se guardano 90 minuti di partita di calcio 0-0, ma basta.
Esattamente, Marco, quello che ho appena detto. Oppure uno può dire lo sport è noioso in genere, ma anche qua evidentemente non lo conosci, non lo frequenti. Va bene, dai, è uscito un nuovo disco, a proposito di novità, di Sharon Van Etten, la cantautrice americana, il suo sesto lavoro, anche di questo si sta parlando molto molto bene. Lei ha parecchi anni di esperienze sulle spalle, come detto già diversi dischi. Questo è il suo nuovo, si intitola We've Been Going About This All Wrong, il nuovo lavoro appunto di Sharon Van Etten, dal quale estraiamo Mistakes.
Radio Rock, super classico.
Iron Maiden, il nostro super classico. Qualcuno di voi mi scrive: è noioso quando non c'è concorrenza, gli avversari alla tua altezza svelano se sei il più forte e se precedentemente hai lottato da solo. Vedi Hamilton e i 9 scudetti della Juventus. Ma sai, però, allora sicuramente sì, è bello quando un campionato è tirato fino all'ultimo. Quest'anno, insomma, per esempio in Serie A se la giocano Inter e Milan e probabilmente, insomma, finirà l'ultima giornata ed è bello, sarebbe stato bello anche se fosse stata una lotta a tre all'ultima partita, all'ultima giornata. Però al di là dell'esito poi dei campionati, che è bello quando sono come dire, combattuti e tirati fino all'ultimo, ci sono dei campionati anche, come dire, senza storia, no? Di calcio, così come di Formula 1, che però hanno poi avuto al loro interno delle gare meravigliose, cioè delle gare scoppiettanti, perché la gara non è soltanto, ragazzi, la competizione non è soltanto il primo posto, cioè, quindi noi ci concentriamo troppo spesso sul vincitore, no? E quindi il campionato dalla parte della Juventus, per dirne una, oppure il campionato dalla parte dei primi, no? Di chi arriva primo in Formula 1. Magari una gara è bella perché ci sono dei sorpassi e perché è emozionante nelle posizioni di rincalzo o nelle posizioni che in qualche modo si contendono l'ultimo gradino disponibile sul podio. Pensate che uno dei duelli, anzi forse il duello per eccellenza nella storia della Formula 1, è quello che avvenne proprio tra Villeneuve e Arnoux a Digione nel 1979, ed è un duello in cui in palio c'era il secondo posto, perché il primo era già blindatissimo. Quindi questo per dire che no, l'eccitazione, la voglia di vedere una bella gara, una bella partita, secondo me prescinde, no, poi dalla posta in palio. Chiaro che la posta in palio, la finale di Champions, chiaramente ha un altro tipo di rilievo, però ci sono magari finali di Champions mediocri dal punto di vista sportivo, e poi magari ci sono delle partite che teoricamente non hanno nulla o quasi in palio, magari, oppure hanno in palio un posto in Europa League, insomma qualcosa di minore, che però invece poi ti emozionano e ti coinvolgono come pochi, no? Quindi non è il risultato, è proprio la competizione in sé che fa la differenza. Sentiamo chi c'è ancora, vai.
Buongiorno ragazzi.
Ciao Dario.
Buongiorno Radio Rock. Io, ma perché dice che è noiosa la Formula 1 è perché probabilmente non avete capito come guardarla.
Non la vedono,
sì,
credo che non la vedano.
Il primo posto e tutto, però in realtà ci stanno tutte le lotte per i punti, le squadre più in là, costruttori, piloti, che sono divertentissime dietro, c'è una bagarre infinita. Sì. Questo però, chi guarda, ha vinto il primo.
Sì, bravissimo, è quello che provavo a dire anch'io poco fa, è esattamente così. È vero poi anche che qualunque sport, se tu ti avvicini, ti guardi in una gara di golf o di tennis senza saperne nulla, è chiaro che probabilmente è difficile che entri nel meccanismo, che ti appassioni, se non dai un pochino di tempo, no, a te stesso, per capire i protagonisti, per capire come funziona, per capire i vari meccanismi, insomma, no, questo vale un po' per tutto.
Non direi affatto che la Formula 1 è noiosa di
meno
sé.
Male.
Magari non è a tutti gli effetti proprio uno sport, inteso come un aggregato sociale, un coinvolgimento.
Sì, ma sport non vuol dire quello, però.
Una bella cosa da guardare.
Va bene, c'è un po' le idee confuse sul concetto di sport. Sport, ragazzi, è competizione, anche gli scacchi sono uno sport. Lo sport non è attività agonistica di per sé. Ripeto, gli scacchi sono uno sport, la dama è uno sport, lo sport è competizione. Poi si può fare la competizione con un'attività agonistica, quindi con uno sforzo fisico, ok, ma si può anche non fare, cioè può anche essere gli sport sono sport, come dice la parola stessa, no? Giocare al computer è uno sport se c'è la competizione, e poi invece ci sono delle attività che magari si fanno dal punto di vista diciamo dell'allenamento personale, che non hanno a che fare con lo sport perché non prevedono la competizione. Quindi insomma, vabbè, questo giusto per chiarire un attimo il campo. Va bene, dobbiamo chiudere, vi lascio con Tatiana e Boris per le prossime 3 ore di Gagarin. Noi torniamo domani mattina con il The Rock Show a partire dalle ore 6. Ciao a tutti, a domani.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock, tutta un'altra storia.